And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Poveri, ma belli.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Bom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Attenzione, attenzione! Domenica al Worship potrebbe esserci una bella sorpresa per i nostri fans.
Potrebbe, sai, quelle tipiche sorprese da santi, da Pantheon dei santi, sì, della santificazione, quelle reliquie, quelle sì, belle reliquie dei pessi di santo.
Eh sì, quelle
del pesso di santo.
Non diciamo quale parte del corpo,
immaginatevela.
Ma diciamo che di Gesù Cristo ce ne sono 8 o 9 in giro, ecco.
Sì, 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 sì.
Nonostante
sì,
in teoria uno ne abbia uno solo.
Uno solo, e sì, che a un certo punto, in un determinato momento, soprattutto là in, da quelle parti, a un certo punto veniva zac tagliato.
È vero, è vero. E anche oggi, però.
Anche oggi, sì, sì, oggi, certo.
È una parte del corpo che veniva nominata più e più volte nel film Io sono Mary, Mary per sempre. Lo ricordi?
No.
Ma come no?
Veniva
quella scena in cui lei utilizza tutti quei sinonimi
del
è la scena,
sinonimi di quell'organo che viene gonfiato sì, dai saltatori con gli sci.
Esatto, sinonimi con la M, con la B, con la C,
sì,
con la P.
Ma non tutto però.
No, no,
solo sì, una parte.
Nel film Mary, Mary per sempre, diceva.
E poi diceva anche ma il giabozzo?
No, quello no.
Diceva, perché quello dei santi si sa che è il giabozzo.
Non era quello. Diceva, l'amica.
Non era, sei sicuro che non parlasse di Aijabozio?
Non sicuro.
Sei sicuro? No, perché al worship di domenica potrebbe esserci in una grande teca dorata il Aijabozio.
Esatto, perché pare che domani
sì,
durante l'operazione alonica, che sì, lo vedrà protagonista in questa operazione a ginocchio aperto.
No, ma neanche, a ginocchio chiuso, ginocchio tra l'altro. Chiuso. Mi addormenteranno, potrebbe cadere il
quella roba.
Potrebbe succedere.
E se non avete visto Io sono Mary, Mary per sempre. Sì. Andatelo a vedere,
andatelo a vedere dove? Andatelo
nei siti illegali.
Ma no, ma non c'è su una piattaforma.
Secondo me sì.
Su qualche piattaforma. Proviamo a vedere, dai, scusa, facciamo un po' di radio di utilità.
Io sono Mary. Sembra.
Allora vediamo,
ma me lo ricordo solo io sto film, no?
Ah no,
l'avevamo visto a scuola,
perché all'epoca si vedeva, all'epoca lo facevamo vedere,
era con, c'era Michele Placido forse,
credo di sì,
attore che io non ho mai digerito, devo dire la verità.
Davvero? Allora ma prendi una tisana allo zenzero per digerirlo.
Hai voglia, oggi ho anche il Jägermeister.
Mary
Passambra. Allora, su YouTube c'è film intero Sub Eng.
non è disponibile per lo streaming.
Su YouTube?
Su YouTube,
su YouTube c'è intero.
Intero Hang.
Però forse è illegale, non lo so.
Ah, su YouTube?
Ita sub Hang. Cioè, in italiano quel sub in Hang.
Ma allora, non era Mary per sempre. Non era Mary a fare l'elenco. Era Michele Placido che recitava la poesia di Gioacchino Belli, ci dicono. Ce lo dicono in due. Anzi, in tre arriva. Sì.
È vero.
Leggeva a un tamarro carcerato. Beh, questo
è
razzismo puro, è classismo. Carcerato che diceva sempre Menghia, il padre degli santi. Gli legge il padre degli santi del Belli.
Era questa scena qua, credo.
Vai avanti, Antonio. Torto.
Antonio. Ricca dei fiumi.
Bello da sentire sto pezzo.
Vabbè, mi sono rotto il cazzo. Ecco, appunto,
ti sei rotto
lì.
Il
esatto. Okay. Vabbè. Allora, tutto questo per dirvi che domani Alone non sarà qua, perché sarà in ospedale a perdere che cosa?
Probabilmente no, io spero di perdere un pezzo di menisco, è solo un pezzo, non tutto, in modo tale che ritorno a camminare, perché nel frattempo mi trascino come un grandissimo zoppo.
Chissà quante ingiustizie subirai da parte mia nei giorni di invalidità.
Sì, perché verbali?
Verbali, calcetti nel ginocchio.
Ah, anche fisici, perché quando torno poi con le stampelle. Io ti però guarda che le stampelle sono delle armi,
Sì. Vabbè.
Chiede all'istituto promuovere la sua integrazione con tutti voi. Perché Mario è un bravo ragazzo.
Dai, fuori, vattene subito, via!
Disma,
ma era Amendola
il professore,
no, il Tamarro.
È estenuante, cioè vabbè. O c'è il pezzo giusto oppure
non c'è,
no.
Non c'è.
Io voglio ricordare ad ascoltatrici e ascoltatori un'epoca che sembra dal punto di vista tecnologico lontana, mille anni. Sì. Invece era 20 anni fa.
Penso dicessi 20 giorni fa.
No, era 20 anni fa. Quando a Sansone, ti ricordi Lisma, quando andavamo alla videoteca a noleggiare le videocassette per poi prendere i pezzi dei
film?
È vero. Perché eravamo in un'epoca pre-YouTube.
È vero.
Era prima del 2004. Io mi ricordo che ho anche, credo, speso centinaia di euro personali dimenticandomi di restituire delle videocassette.
Andavamo al Blockbuster di Piazza di Diocleziano.
Uno quello, oppure andavamo alla quella di via, dove c'è il kebab grosso adesso, in via Le Serra. Era una grande enoteca, una grande videoteca.
Non me la ricordo.
Sì.
Vabbè.
C'era anche tutta la sezione piccantina, Disma.
Ah sì? C'era, io andavo al cinema, si chiamava, in via Washington, anche lì c'era una bella sezione, lì era molti film d'autore, ma c'era anche lì una bella slurpata.
Pip section.
Era sugosa,
l'Aida.
Sì.
E fra l'altro aveva una porta da cui spiare dentro, spioncino.
C'era però una porta falsa, cioè una porta che era camuffata da scaffale. Però non so cosa c'era.
Al posto della maniglia c'era un grande paese buozio.
Non c'era.
No, non c'era.
Puppa boccia. E ci sarà però domenica.
Un santo,
piove. Ah, non tu
dire. Il San Video era. Sì.
No, no.
Protettore delle videocassette, sì, dei VHS.
E non ha funzionato molto bene il San Video. No. Allora, domenica alle 14 workshop session con Peppoccia di Alone sotto la teca. All'anfiteatro del Parco Sempione, sempre che non piova. Domani invece Alone assente, presente il collega Matteo Villaggio Olimpico.
Sì.
A sostituire Alone, e che poi sarà parte del team di Poveri da un pezzo dal 6 o 9, insomma, vediamo.
Vediamo.
E cosa farà Matteo? Andrà in giro, probabilmente.
Andrà in giro a prendere multe, perché non si può andare da nessuna parte. Esatto. È tutto vietato, e noi però diciamo vietare, questo sarà il suo motto, un motto libertario che proveremo a portare lo stesso in questa città blindata, in questa città militarizzata.
Ascoltiamo lo spot.
È già pronto?
Sì.
E andiamo! E sci! Sci!
Alone, non puoi mica venire in onda così con quel raffreddore, stai a casa!
Ma che raffreddore? Di più, questa è febbre olimpica!
Beh, ma è incredibile, vuoi dirmi che seguiremo le Olimpiadi?
Certo, a Poveri da un pezzo, dal lunedì al venerdì alle ore 17.
E non è finita qui, parleremo con ancor maggior consapevolezza di sport invernali ad Highlights XL il sabato alle 15.35.
E poi sci de dos.
Domenica sera a chiudere la settimana bianca
dalle 19.45.
Lo ski lift lo pagate voi però! Vietato, vietato, vietato vietare gli Just Mamò, e ho risposto a Paco che ti attribuiva la paternità di questa scelta, gli ho detto col cazzo,
sei veramente volgare Disma, sei persona lasciva e laida.
Devo dire prebozzi.
Pai giabozzo.
Così. Questa giada dove arriva?
Siciliana, perché siciliana. C'era mare, in mare per sempre.
Allora, e con noi abbiamo Norma per sempre.
Un gradito ritorno, Norma De Cavillis. Buongiorno, anzi buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ecco, vietato vietare non è proprio la canzone adatta a un avvocato della sua caratura.
Questo è vero.
Ma poi non mi avete messo neanche la solita musichina.
Ah, cazzo, è vero. Sai che probabilmente l'ho cancellata.
Ma come l'hai cancellata? Law and Order.
Erano mesi che non ci sentivamo.
Vabbè, ho capito, Disma, però cioè, non avevamo detto che l'avremmo fatta fuori.
Vabbè, quest'anno abbiamo cambiato, non ci sono sigle.
Allora, l'ultima volta che abbiamo visto Norma De Cavillis era sul palco del Mega Live Big Quiz Freak Show, ma soprattutto era nel backstage a soffrire per la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz, la più lunga mai disputata in quel torneo.
Ho sofferto ancora perché ha perso.
Poi ha riperso, sì, è un po' più corta, Annaggia. Però sì, vabbè.
Come li hai passati gli ultimi mesi? Dentro a un processo bunker?
No, perché sono civilista, io continuo a ricordarvelo.
Non esistono processi bunker civilisti?
No.
Meno male.
No, la mia vita di tutti i giorni con le solite beghe.
E figurati che adesso
ne parlavamo proprio prima di beghe,
sì, di altre, ma adesso te ne arrivano altre con le domande degli ascoltatori e delle ascoltatrici.
Sì.
Allora, vado io, gentile avvocatessa, la disturbo per una questione ereditaria. Mia madre è venuta a mancare lo scorso anno senza aver predisposto testamento. Io e mio fratello siamo in totale disaccordo circa la destinazione dell'immobile di famiglia. Lui propende per la vendita, mentre io sarei intenzionata a mantenerne la proprietà. Quale procedura dobbiamo seguire per dirimere la controversia?
Però aspetta, non abbiamo ricordato che chi non conosce Norma è l'avvocata di Poveri Mabelli,
sì.
Consulenze gratuite
per noi,
voi anche ascoltatori, mandando una mail a poverimabelli@radiopopolare.it con le vostre inutili domande.
Ma state attenti perché chiunque poi osi provare a fregarci avrà una mega querela
sì.
Da parte firmata Norma e ci dovrete risarcire profumatamente.
Ecco.
Esatto.
E quei soldi della denunzia?
Ci spariamo le vacanze noi e Norma.
Ecco.
Giusto.
Quindi proceda pure.
Ragazzi, sì, allora, entrambi i due fratelli sono diventati proprietari dell'immobile al 50%. Purtroppo la signora non ha diritto di veto perché nessuno può essere obbligato a restare in comunione. In questi casi quindi io mi auguro che la signora sia nelle condizioni di poter acquistare il 50% del fratello, perché se così non fosse il fratello potrebbe imporsi sulla vendita. E cosa potrebbe fare? Potrebbe procedere giudizialmente e chiedere una divisione giudiziale per ottenere lo scioglimento della comunione. Prima di far ciò, in realtà dovrebbe dire comunque la mediazione, perché è obbligatoria in questo caso, e magari il mediatore potrebbe mettere d'accordo i due fratelli, sì, in questo caso potrebbe mettere questo terzo imparziale, questo soggetto terzo, potrebbe aiutarli a trovare una quadra, perché sarebbe la soluzione migliore, in quanto se il fratello procede davvero giudizialmente, questo bene verrebbe venduto. Cosa significa? Nella procedura verrebbe nominato un perito, se divisibile a ciascuno verrà assegnata una porzione e magari le porzioni difficilmente coincidono, per cui chi prende una porzione più grande magari verserà un conguaglio all'altro fratello, ma è difficilissimo che un immobile sia divisibile, ad esempio dovrebbe avere due entrate, quasi mai lo è. Quando non lo è, purtroppo il bene viene venduto all'asta. E quindi cosa significa? Che perde di valore, perché ad ogni tentativo d'asta perde di valore, viene abbassato l'importo, e a questo si bisogna anche aggiungere i costi della procedura. Quindi è assolutamente sconsigliabile di fare in modo che uno dei due comproprietari in comunione proceda con giudizialmente, cioè piuttosto è preferibile venderlo al di fuori. Venderlo ad un terzo, ad un privato, in maniera tale che i due fratelli riescano ad ottenere somme superiori.
Ma il fratello che vuole vendere è legittimato a vendere, mentre quella che vuole tenere non è legittimata a tenere, quindi la vendita prevale sulla...
Sì, esatto, perché nessuno può essere obbligato a restare in comunione, cioè non puoi obbligare nessuno a continuare ad avere in comunione con te un immobile. E quindi prevale chi vuole vendere, e conviene... Premesso, ripeto, bisogna comunque agire prima con una mediazione, però non è quando la litigiosità è alta, e spesso accade tra fratelli in queste situazioni, neppure il mediatore riesce ad aiutarli davvero. Però è veramente da augurarselo, perché non ha senso che un immobile venga venduto all'asta, perché perderebbe di valore, bisognerebbe detrarre i costi della procedura. Quel che resta è sicuramente inferiore a quanto entrambi i fratelli guadagnerebbero se vendessero l'immobile ad un terzo.
Domanda: il fratello che vuole vendere, se l'altro vuole acquistare, è obbligato a vendere al fratello che vuole acquistare, o può dire no, lo vendo a chi voglio io?
Una bella domanda questa. Beh, comunque secondo me deve venderlo al fratello, perché comunque il fratello ne ha già il 50%. Non so se c'è
una priorità.
Sì, probabilmente sì, lo dovrei verificare, ma probabilmente sì, anche perché capite bene che se l'immobile è indivisibile,
certo.
Sarebbe un sì, io credo proprio che sia indispensabile che chieda prima al fratello.
Sarebbe un pirla quello che lo compra.
Beh, completamente. Io ho il bagno, la camera da letto, quell'altro la cucina e il salotto, cioè di un estraneo, tra l'altro, no?
Ma sì, ma no, ma in realtà l'immobile è indiviso, quindi non è, cioè sono entrambi. Poi non sappiamo chi ci sta vivendo, a dire la verità. Sicuramente i due fratelli non ci vivevano, ci viveva la mamma, e nessuno dei due è entrato, perché di fatto sono entrambi proprietari, quindi nessuno dei due ha più diritti dell'altro, quindi è chiaro che si vende all'altro comproprietario. Sicuramente ci sarà una clausola di prelazione, perché se no si sarebbe complicato. E a quel punto anche la sorella lo venderebbe, non avrebbe nessun interesse a condividere il proprio il 50% con un estraneo, no?
Che brutte persone.
Orribili, i fratelli sono tremendi, noi siamo figli unici e ce la caviamo alla grande. Facciamo un'altra domanda, Norma?
Sì, certo. Allora vado io. Buongiorno, sono la Maria e sono di Milano.
Non sei Disma?
No, è la domanda.
Ah, ok,
è chiaro il passato.
Così.
Sono la Maria e sono da Milano. Sono la Maria. Sì, sono la Maria.
Ah.
Il mio vicino è il mio nemico e lo voglio. No, il mio vicino ha installato l'aria condizionata proprio sotto la mia finestra della camera e fa un rumore insopportabile, soprattutto di notte. Ho provato a parlarci, ma lui dice che è a casa sua e fa come vuole lui. Cosa posso fare?
Ma io inizialmente controllerei il regolamento condominiale per capire se ci sono clausole che dispongono in merito al posizionamento dei condizionatori. Quindi se lo viola, chiaramente interpellerei l'amministratore per chiederne la rimozione. Questa sarebbe la via più semplice. Qualora non fosse così, allora a quel punto magari mi rivolgerei direttamente ad un avvocato, a questo punto senza mandare una missiva mia. E l'avvocato manderà una diffida per chiedere, perlomeno inizialmente si procede lentamente, quindi magari si chiede lo spegnimento notturno e solo in caso di inottemperanza si preannuncia che se ne chiederà lo spostamento, perché altrimenti nell'eventualità in cui questa persona continuasse ad utilizzarlo nello stesso modo sarò obbligata a procedere anche in questo caso con la mediazione obbligatoria per trovare una conciliazione con la controparte, e se neppure in sede di mediazione riesco ad ottenere un risultato sarò costretta ad adire il giudizio per ottenere lo spostamento del condizionatore e un eventuale risarcimento danni. Però prima di arrivare in giudizio forse potrebbe essere consigliabile, non so, anche per predisporre una perizia fenometrica di parte, per far capire.
Una perizia?
Fenometrica, una perizia che accerta, perché la regola l'abbiamo visto già in altre situazioni, quando c'è un problema di rumori, la regola generale è che questi rumori non debbano superare la normale tollerabilità. Ne abbiamo parlato tante volte, questa normale tollerabilità chiaramente non è predefinita, varia a seconda di quanto è grande il luogo che vogliamo preservare dal rumore, se si tratta di rumori notturni o non notturni, in zone trafficate o non trafficate. Quindi chiaramente un perito nominato potrebbe fare tutte queste opportune verifiche e capire se in relazione al caso di specie ci sia il superamento della normale tollerabilità.
Ma si presuppone di no, perché insomma gli impianti di aria condizionata dovrebbero avere una loro certificazione, che non fanno un casino della Madonna, no?
Sì, è vero, però è anche vero che può darsi che l'abbia messo nel posto sbagliato, perché sotto la finestra, la verità è che probabilmente questa persona, una dorme con le finestre aperte, l'altra dorme con il condizionatore a palla.
Il ricco col condizionatore a palla e il povero con le finestre a palla.
E le zanzare. Esanze.
Può darsi che sia un condizionatore vecchio, cioè ci sono tante cose che vanno verificate. È chiaro, il condizionatore non dovrebbe fare molto rumore. Quindi il primo tentativo da fare è sicuramente quello di chiedere che venga spento durante la notte, cioè cercare di mettersi d'accordo in qualche modo. Se non si riesce a raggiungere un accordo, però si finisce davanti al giudice e si verificherà un po' tutto.
Io ieri avevo uno che non so se era sotto, sopra, di fianco, che alle 9:30 faceva i lavori di ristrutturazione, andava giù con le martellate.
Non si può di sera, no, ma va, dopo le 8:30 o le 8 non si può fare niente.
Rompi balle che era...
Allora, diciamo che è, dopo la mezzanotte sicuramente non si può, però è chiaro che quello è un tipo di rumore che supera la normale tollerabilità, considerato l'orario.
È intollerabile completamente.
Sì, stavo per andare a lamentarmi, ma poi ero già in pigiama.
Non vuoi uscire in pigiama, perché Disma ha un pigiama intero con un'apertura sul popò.
È vero.
A cui manca un bottone, quindi praticamente non può andare in giro altrimenti.
E lo uso come hip tag.
Per tornare al condizionatore, però può darsi anche che sia semplicemente rotto, perché se fa effettivamente un rumore eccessivo, non è da escludere che sia semplicemente rotto, quindi a quel punto farlo visionare e pretendere che venga ripristinato. Ci sono vari step, bisogna capire come mai questo rumore è eccessivo.
E poi farsi dare i soldi dalla denuncia.
Va bene, quindi stiamo sempre tutti.
Se no, devi portarlo dal Renato.
Il Renato
la giusta.
Dal Renato sicuramente, ma anche dal mediatore, perché magari il mediatore li riesce a mettere d'accordo. Perché è una sciocchezza, magari potrebbe essere una sciocchezza.
Ma chi è sto mediatore? È un avvocato?
Nella maggior parte dei casi sì, è un avvocato, ma può essere anche un commercialista, è praticamente un terzo imparziale, è una nuova figura che è stata introdotta nel 2010 per consentire ai soggetti di dirimere le controversie prima di poter adire il giudice. È una metodologia deflattiva, si cerca di evitare che il giudice venga ricoperto da migliaia e migliaia di azioni giudiziarie, e quindi questo soggetto che ha delle determinate caratteristiche, è per lo più un avvocato, ma ripeto, può essere anche un commercialista, ti aiuta a trovare una soluzione. Non è un giudice, non ha la posizione di un giudice, però è un punto di riferimento di cui tener conto, perché spesso ci aiuta appunto a trovare una quadra, ecco.
Allora,
in molte situazioni, per determinate materie, è obbligatorio ricorrere al mediatore.
Grazie Norma, gradito ritorno, è finito il tempo.
Lo so, però ci sono delle domande per te che ti ho mandato su WhatsApp.
Delle domande da ascoltatori che hanno scritto adesso, quindi per la prossima volta.
E anche una richiesta di consulenza, vabbè, vedi te. Ciao Norma! Ciao!
Ciao!
Ciao, ciao, ciao. Noi torniamo... Dopo la pubblicità, no, non è vero, torniamo dopo il grrr.
Make contact. Riding in a spaceship, 1984. Picking up a signal, never heard before.
Wanna be your lover. Wanna be your lover. Wanna be your lover. Wanna be your lover, I wanna be your lover, I wanna be your lover, not just be your friend.
Ground control's excited, I'm here all alone.
Alien transmission
chills me to the bone. Outside in the darkness, something waits for me.
È un salto nel passato con i fratelli La Bionda, I Wanna Be Your Lover, quello che ci dicono alla domenica alle 14, le pupe e i pupi al worship per Di Smalone.
Veramente worship non binario, ma è un worship che ancora non è avvenuto, è promesso, lungamente promesso, prima o poi avverrà. Noi vestiremo le tuniche da operandi, quelle con la chiusura dietro, ovviamente senza mutande, e voi siete invitate e invitati a fare lo stesso.
Sì, certo, certo.
Dove guardi? Perché guardavi nel
vuoto? Sto guardando la nuova formazione. Adesso avremo tre formazioni fascismi in, in Italia.
Perché Vannacci è uscito dalla Lega e ha fondato Futuro Nazionale, com'è che si chiama?
Che bel nome.
Futurista.
Futurista e nazionalista,
quindi ovviamente improntato a pratiche maschiliste, quindi donnette in calzoncini, scordatevi di mettervi, dovete mettervi delle gonne lunghe che coprono le caviglie, e voi, agenti del declino in bicicletta, sarete schiacciati dalle nostre betoniere.
Dopo magari ci ascoltiamo il nostro proclama di fascismi antibiciclette, adesso però invece parliamo di altro, parliamo di cinema e di Olimpiadi, parliamo del Grande Gioco che peraltro sarà questa sera qua nell'auditorium di Radio Popolare, e ne parliamo
proiettato film.
Così almeno ho capito, e poi non è che capisco sempre tutto. Ne parliamo con il regista Lorenzo Faggi, c'ha uno dei registi in realtà perché è un film collettivo. Lorenzo, buonasera, benvenuto.
Ciao, grazie.
È giusto, uno dei registi?
Esatto, sì, siamo. È stato un laboratorio che è durato un paio d'anni, e quindi ha avuto sia la partecipazione di persone che già lavoravano nell'audiovisivo e altre invece che erano la loro prima esperienza. Abbiamo fatto un po' questo esperimento di mettere insieme un bel po' di teste per provare a raccontare le Olimpiadi dal nostro punto di vista, e non è stato facile, però alla fine ce l'abbiamo fatta, dai.
Senti, 2 anni, così di prima acchito mi viene da dire che avete lavorato più di più voi e più, diciamo, in maniera più coerente voi che non la macchina di preparazione perlomeno delle infrastrutture olimpiche.
Beh, loro almeno hanno finito.
Voi l'avete finito, esatto.
Quel termine delle Olimpiadi, loro avevano il decreto che possono andare avanti fino al 2033, quindi diciamo che poi recupereranno dopo, no?
Geniale. Allora, intanto raccontiamo della produzione, dove è nata l'idea, dove sono stati trovati i soldi, quanto è costato anche stata, e quanto ci avete messo di tasca vostra, quanto volontariato c'è stato.
Sì, vabbè, il progetto nasce all'interno del CIO, Comitato Insostenibile Olimpiadi, che già ne avete parlato e ne parleremo anche in queste settimane, e nasce come progetto per provare a ragionare sull'immaginario, no, di questi giochi olimpici, visto che appunto i nostri politici di immaginario non ne hanno tanto e per un evento del genere non fanno altro che fare quello che hanno sempre fatto, quindi da un punto di vista di depredazione di risorse ambientali e sociali, e noi invece abbiamo provato a cercare di lavorare col mezzo audiovisivo per capire qual è la nostra visione delle Olimpiadi, fare anche un po' di contronarrazione di quello che a noi sembra un evento totalmente sbagliato, che si inserisce in una logica dei grandi eventi di cui Milano ormai va avanti da Expo, ma forse anche prima. E quindi abbiamo messo in piedi questo laboratorio che si è allargato, ha portato dentro persone che magari non erano all'interno del CIO ma che gravitavano, a cui interessava provare a confrontarsi con questo tema da un punto di vista, mettiamola così, cinematografico. E quindi questi laboratori, noi siamo partiti da zero, cioè senza soldi, fieramente autoprodotti, abbiamo fatto una campagna di crowdfunding che è durata un anno e mezzo, ed è la cosa interessante che ad esempio questa campagna di crowdfunding, quando andavamo in giro a fare le serate anche di presentazione, magari montando delle piccole clip, già quelle diventavano parte della nostra contronarrazione, no? Anche quel processo di raccogliere soldi per poi andare avanti con le riprese è diventata, diciamo, una parte politica del progetto. E sinceramente non saprei dire quanto ci abbiamo messo di soldi, quanto è costato in tutto. Ci abbiamo messo tanto di nostro, anche attrezzature personali, abbiamo cercato di fare le cose in maniera professionale, quindi abbiamo fatto una color correction facendoci aiutare da professionisti, le musiche sono fatte da un musicista professionista, così come il sound design, e da, diciamo, dicembre abbiamo cominciato poi a girare nei territori attraversati dalle Olimpiadi, ma non solo, per portare questo questo film e poi fare un po' di dibattito, insomma, parlarne insieme.
Senti, a livello di, scusa se ti interrompo, a livello di contenuti, ci sono vari filoni. Quello che riguarda Milano, per esempio, è più legato alla gentrificazione, agli sprechi del pubblico. Quello legato alla montagna, ovviamente, più legato alla devastazione ambientale. Insomma, sono questi tre i filoni principali: ambiente, sì, gentrificazione e spreco di risorse.
Sì, sono tre, diciamo, round, che sono un po' allegoricamente, usiamo il termini sportivi per provare a affrontare tre capitoli del film. In uno, sì, sicuramente il tema, è perché è quello che impatta più su Milano, è come sta cambiando Milano e cosa ha portato realmente le Olimpiadi, anche come cambiamento di tutto quel settore, soprattutto della città, che parte dallo Scalo Romana, attraversa Corvetto e arriva fino all'Arena Santa Giulia. E lì abbiamo anche avuto il contributo di persone come Lucia Tozzi, che si sono prestate a fare delle guide turistiche anti-tour olimpico all'interno dei quartieri. E poi c'è il tema dello sport, sicuramente. Noi comunque, come CIO, l'anno scorso abbiamo organizzato le Utopiadi, e quelle sono state un momento di riappropriazione della città attraverso la pratica dello sport popolare, e questo è un argomento che torna nel film. E poi c'è quello più, diciamo, fatto in montagna, di carattere più ambientale, dove siamo stati ospiti dei comitati che sono sempre nella rete del CIO, sia in Valtellina che a Cortina.
Ecco, ci sono giovedì questo e venerdì ci sono delle iniziative varie, una a San Siro venerdì, una manifestazione che va da via Marionio a, non mi ricordo quale altra via,
Monte, e poi sì, per, diciamo, una contromanifestazione della celebrazione olimpica questo venerdì 6. Noi poi si inizia giovedì 5, in realtà, con un'università statale, Festa del Perdono.
Gli agguati.
Eh?
Con degli agguati alla fiamma, alla torta.
Sì, c'è una intensissima programmazione questa settimana, piena di appuntamenti. Poi ve li dico, forse dirveli tutti, poi ci si dimentica, però sui canali social del CIO, CIO 2026, trovate tutto. E poi ci sono le Utopie 2.0, che sono il vero cuore di questa contromanifestazione olimpica, che sarà una giornata di sport.
Sabato, giusto?
Ci sarà, sì, venerdì, sabato e domenica, in realtà saranno soprattutto sabato e domenica, i due giorni, con giornate dedicate allo sport, tessuti, judo, box, yoga, capoeira, pole dance. E poi ci saranno, faremo una proiezione del film, ci sarà musica, insomma sarà una gran figata in un posto incredibile.
Ma tu sei un regista, cioè, nel senso, lavori nel mondo della comunicazione?
Sì, sì, sì.
Comunque, quindi...
io lavoro in ambito audiovisivo, sì, e con me qualcun altro nel gruppo. Però diciamo che la cosa interessante, anche personalmente, poi quello che ho portato a casa dell'esperienza, è proprio che spesso quando si pensa a un progetto lo si pensa come un progetto autorale, quindi individuale. Invece qua la sfida, e secondo me anche la cosa bella, è provare a usare l'intelligenza collettiva per fare le cose insieme, perché tutto il film, dalla scrittura e poi magari a tenere in mano la camera, c'era una persona in particolare, però la scrittura, la conduzione, la regia, e poi anche a volte anche l'interpretazione, perché poi siamo stati anche interpreti oltre che narratori, è stata fatta in maniera corale. Quindi questo sicuramente è una bella cosa anche per vedere un progetto artistico non più sotto un'idea singola di una singola persona che coordina tutto, ma un insieme di persone che faticosamente, ma in modo molto arricchente, prova a fare una sintesi. Quindi secondo me questa è una cosa molto interessante che io personalmente ho imparato da un progetto del genere, che sarebbe bello diventasse anche qualcosa che, non so, vada avanti, che diventi un laboratorio. Su questo ci stiamo ragionando.
Per quanto riguarda invece tutto quello che avete filmato e che avete raccontato, visto che, insomma, siete fatti proprio un'idea completa a più non posso, qual è l'opera più irragionevole, più insostenibile che potremmo piazzare sul podio, sul gradino più alto?
Il Bob, la pista da Bob.
Pista da Bob?
Pista da Bob, sì, però, cioè, essendo di Milano, io ci metterei anche l'Arena Santa Giulia e il Villaggio Olimpico, perché... Cioè, perché poi quando pensi a Eredità e pensi a un...
ma devi fare una top...
Una top 3, vabbè, il podio disolimpico.
Top 3, vabbè, allora tre. Metto, sì,
medaglia
Pista
d'oro
Bob prima,
sì.
Pista Bob medaglia d'oro, Arena Santa Giulia argento e Villaggio Olimpico prossimo studentato
bronzo.
Sì, direi queste tre.
Ok, ok. Senti, allora, ricordiamo che il film è visibile online, ma non ricordo assolutamente più su che sito, e sì, tu lo saprai.
Sì, 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 è visibile su OpenDB, piattaforma, altra piattaforma da supportare, che fa produzione indipendente dal basso, e quindi è visibile, si può prendere un po' alla Netflix, no? Guardare, no, in realtà non alla Netflix, perché il film lì lo prendi con un'offerta minima,
sì,
e te lo guardi a casa. Oppure si può anche organizzare una proiezione pubblica attraverso il canale di OpenDB. Quindi OpenDB offre questa doppia possibilità, e comunque noi lo stiamo portando in giro tantissimo sui nostri social, Il Grande Gioco, su Instagram, ci sono tutte le date, ne facciamo svariate decine a mese in questi 2-3 mesi, quindi ci sarà modo poi anche di vederlo in giro oltre a questa sera.
Vabbè, tra l'altro questa piattaforma io l'ho conosciuta grazie al vostro film, opendb.it.
Sì, sì, esatto.
Ci sono anche tante altre cose interessanti, non la conoscevo. Va bene, senti, Lorenzo, ci vediamo, insomma, durante queste Olimpiadi. Noi le seguiremo dal punto di vista sportivo, pur non capendone nulla, ma ci pare che anche al CIO, insomma, non il vostro CIO, quell'altro,
quello ufficiale,
quello cattivo,
tutti ne capiscano. Va bene, grazie mille Lorenzo,
a presto, grazie,
grazie a voi, a
ciao.
E sì, va bene, seguiamo queste Olimpiadi innanzitutto con la diretta venerdì sera della cerimonia.
Sì, dalle ore 20
fino alle 22:30. La seguiamo anche da lunedì 9 a... Ma scusa, ma facciamolo dire allo spot.
Facciamolo dire allo spot, dai, forza.
C'è tutto, vai, spot.
Esci!
Alone, non puoi mica venire in onda così con quel raffreddore, stai a casa!
Ma che raffreddore? Di più, questa è febbre olimpica!
Beh, ma è incredibile, vuoi dirmi che seguiremo le Olimpiadi?
Certo, a Poveri da un pezzo, dal lunedì al venerdì alle ore 17.
E non è finita qui, parleremo con ancor maggior consapevolezza di sport invernali ad Highlights XL il sabato alle 15:35.
E poi Sidedos.
Domenica sera a chiudere la settimana bianca
dalle 19:45.
Lo ski lift lo pagate voi però!
Yeah.
E allora vogliamo festeggiare l'ingresso sull'agone nell'agone politico italiano di un nuovo fratello, di un nuovo amico, di un nuovo baluardo dell'italianità.
Eh sì, finalmente si stacca come una costola dal corpus leghista, come peraltro noi capiamo bene, essendo dei seguaci di Pinamonte da Vimercate. Lui invece va ancora più verso campi, bruni.
Avevo altri campi, ma
più o meno. E cosa fa? Lui è Vannacci, futuro nazionale. E noi lo abbiamo
omaggiato
mai in tempi non sospetti.
L'indomita ed indomabile creatività tipica dell'italiano si esprime in tutti i campi, per mare, per cielo, per terra ed anche nello spazio.
Ma soprattutto dai tempi del patriota Dante Alighieri, padre della lingua più bella del mondo, la creatività italiana si esprime nella novella, nel dramma, nella simpatica commedia e nella forbita poesia. Per definizione, arte futurista.
Ridisegniamo questo secolo, cui ci affacciamo con baldanzosa speranza.
Sono questi anni vivaci, gli anni venti, fatti di motori a scoppio, elettricità ad alti voltaggi, donnette in pantaloni e rapidi treni che sfrecciano lungo la penisola.
Esempi di meccanica futurista capaci di unire le tradizioni del Mare Nostrum a quelle delle Alpi. Da sempre scudo naturale della patria e della cristianità. Così fu e così è.
La nuova onda dell'arte e della poesia, mascoline quanto una partita al gioco del pallone, ridisegna il futuro sull'impronta delle linee spezzate ma mai dome, dei cerchi che nella loro perfezione ideata dall'italico Giotto mai si aprono all'esterno, conservando purezza della forma e della sostanza.
Accogliamo e abbracciamo, pur con il giusto sospetto, anche l'arte dell'alleato foresto.
Rifondiamo un ponte ideale, edificato su colonne disegnate da ingegneri italiani tra Roma, Caput Mundi e Tokyo.
Non avranno avuto Dante, non avranno avuto Leonardo, saranno pure piccolini, con occhi allungati e pomelli sporgenti, ma sono per noi quasi fratelli. Cugini che arrivano dal lontano Oriente, sentinelle di democrazia e di libertà guidate con passo certo dall'imperatore del crisantemo.
Portatori di un'arte primitiva ma aggraziata, un'arte che si emancipa dal suo passato tribale e, come una farfalla che lascia il suo bozzolo, spiega le ali in una bellezza che Dio ha saputo plasmare.
Viva l'arte! Viva la patria! Viva il secolo della velocità!
Grazie, grazie, grazie fans!
Grazie mille, fiori e anche olio di canfora!
E ci vediamo l'indomani!
In un grande worship nazionale!
Ciao!
A domani, no, a domani no, oh, ciao, ci vediamo dopo domani!
Ah già, che te non si sa te torni!
Chi lo sa, forse mi potrebbe cadere il...
Ciao!
Ciao! Ciao!